Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Perseveriamo nella preghiera e soprattutto nell'Eucaristia per implorare la pace. Dal Santo Vangelo secondo Marco, capitolo secondo, versetti 1-12. Entrò di nuovo a Cafarnao dopo alcuni giorni. Si seppe che era nella casa e si radunarono tante persone che non vi era più posto neanche davanti alla porta, ed egli annunciava loro la parola. Si recarono da lui portando un paralitico sorretto da 4 persone. Non potendo però portarglielo innanzi a causa della folla, scoperchiarono il tetto nel punto dove egli si trovava e, fatta un'apertura, calarono la barella su cui era adagiato il paralitico. Gesù, vedendo la loro fede, disse al paralitico: «Figlio, ti sono perdonati i peccati». Erano seduti là alcuni scribi e pensavano in cuor loro: «Perché costui parla così? Bestemmia. Chi può perdonare i peccati se non Dio solo?» E subito Gesù, conoscendo nel suo spirito che così pensavano tra sé, disse loro: «Perché pensate queste cose nel vostro cuore? Che cosa è più facile, dire al paralitico: ti sono perdonati i peccati, oppure dire: alzati, prendi la tua barella e cammina? Ora, perché sappiate che il Figlio dell'uomo ha il potere di perdonare i peccati sulla terra, dico a te», disse al paralitico, «alzati, prendi la tua barella e va a casa tua». Quello si alzò e subito prese la sua barella sotto gli occhi di tutti e se ne andò. E tutti si meravigliarono e lodarono Dio dicendo: «Non abbiamo mai visto nulla di simile». Parola del Signore. Ecco, mi pare questo un testo, possiamo anche chiamare cruciale, non solo perché iniziano le controversie, le discussioni sul potere di Gesù, ma anche perché è la prima volta nel Vangelo di Marco in cui Gesù fa appello alla figura del Figlio dell'uomo. E questo avrà un seguito in tutto il Vangelo, fino ad arrivare alla vertice del Vangelo e al processo di Gesù davanti al Sinedrio, dove pure Gesù si appella a questa figura. Ecco, vediamo insieme il brano di oggi.
È vero che da qualcheduno è contestato Gesù, è nel mirino, però le folle, la gente continua a cercarlo, a voler sentire quello che lui dice, la sua parola, sia nel deserto o quando è da solo, sia in città. È una costante, questa gente ha bisogno della parola di Gesù.
Abbiamo detto tante volte che i miracoli sono segni di ciò che Gesù è e ciò che Gesù può fare. E questo mi sembra davvero, da parte di Gesù, la conferma di tutto questo, perché il segno viene dopo ciò che lui ha detto. Il perdonare i peccati, questo di dire il figlio dell'uomo ha il potere di perdonare i peccati, e lui dice figlio ti sono perdonati i peccati, è un po' la conferma anche di quello che dicevamo i giorni scorsi, della sua parola che è detta con autorità e del suo potere sul male, sul demonio. Insomma, credo che sia uno dei brani più completi, più belli per definire la figura di Gesù. E l'altra cosa che volevo dire, che mi ha colpito, è che parliamo sempre di questi quattro personaggi e degli altri che li hanno aiutati come coloro che intercedono per il paralitico, e quindi la preghiera di intercessione, la nostra opera di intercessione per tutti, ma oggi mi viene da aggiungerci un'altra cosa. Questa loro premura verso il paralitico mi ha fatto pensare che lo amavano, che ci vuole l'amore, quindi le due cose insieme, da un lato il portare a Gesù tutti coloro che hanno bisogno e dall'altro amarli.
Certo, sì, davvero colpisce che queste persone conducano il paralitico da Gesù per liberarlo dalla sua malattia, per salvarlo. E quello che a me colpisce anche che questa comunità si prenda cura delle persone malate. Questa espressione figlio, dire figlio, un po' liberarlo anche nella parola dalla sua malattia, perché non è più il paralitico ma diventa figlio, lo ristabilisce come figlio. E quindi anche nelle azioni che deve fare, alzati, prendi la barella e va a casa, lo scioglie dalla malattia di essere paralitico, da non poteva compiere queste azioni, adesso le compie.
Nell'Antico Testamento c'era la possibilità di intercedere presso Dio per il perdono dei peccati. Mosè è un esempio di questo: andrò dal Signore, forse otterrò il perdono per la vostra. Nella dedicazione del Tempio, Signore, ascolta e perdona. Quindi c'era l'intercessione, perché il perdono è presso Dio, come dice il Salmo 129, presso di te è il perdono. Il perdono sta in cielo presso Dio. Ecco, invece la grande rivelazione di questo brano è che il perdono è sceso sulla terra nel Figlio. Questo potere di perdonare i peccati è nel Figlio venuto sulla terra, e questa è la novità assoluta del regno, che gli scribi sono incapaci di cogliere, e che le folle invece in qualche modo accolgono e intravedono.
Allora, questi scribi che stanno pure loro nella casa di Pietro, dove Gesù annuncia la parola, che già di per sé fa impressione che nella casa di Pietro Gesù annuncia la parola. E allora per la prima volta c'è questa accusa, bestemmia, appunto dopo che Gesù è imputato di aver perdonato, come solo Dio può fare. Questa accusa la troviamo sempre in Marco, al capitolo 14, al versetto 42, come capo d'accusa finale per la sua condanna.
Il tema portante di questo racconto è collocato nella dichiarazione del perdono fatta da parte di Gesù, il quale dice: figliolo, ti sono perdonati i peccati. Seguendo la linea dei messaggi profetici e anche la stessa linea dell'azione costante di Dio, troviamo in Ezechiele, al capitolo 18, il pronunciamento di Dio stesso, che dice: «Non voglio la morte del peccatore, ma che egli si converta e viva». E anche Gesù in questo brano sceglie la via del perdono e ne fa intuire il primato rispetto a tutti gli altri doni. San Paolo, nella lettera agli Efesini, capitolo 1, dice che Gesù è venuto a ricapitolare in sé tutte le cose, riportandole nello schema del progetto di Dio, uno schema che parla di gioia, di giustizia, di benedizione, di vita e di perdono. Il volto di Dio che Gesù vuole naturalmente rivelare è quello di un padre pronto ad accogliere chiunque si rivolga a lui con un cuore pentito e sincero. Diciamo che oltre nella vita è necessario, oltre al benessere fisico e materiale, realizzare un rapporto interiore con Dio, che in Gesù si fa nostro Salvatore.
Secondo il clima di ieri, questo testo è di una grandissima importanza, perché mentre ieri si chiudeva l'argomento sul fatto che tutti erano stupiti, tutti meravigliati, del fatto che Gesù compiva delle cose mai viste, e poi Gesù si doveva nascondere per evitare la folla. Qui invece diciamo che è Gesù stesso che manifesta il suo rapporto con Dio, la sua divinità. Cioè, perché dire, cioè, il paralitico era stato così messo giù dal tetto da 4, ma per essere guarito non chiedeva il perdono dei peccati, lui voleva essere guarito. E Gesù dice questa frase, insomma, e lo guarisce: ti sono rimessi i tuoi peccati. Cioè, è proprio un'esplosione della sua potenza e della sua capacità, appunto, di rimettere i peccati, tanto che i farisei che sono presenti, gli scribi farisei che sono lì presenti, prendono posizione, perché è veramente una bestemmia per loro dire così, cioè è una cosa così, così grossa, così importante, mai accaduta che un uomo dicesse: ti sono rimessi i tuoi peccati. Quindi c'è proprio l'inizio di un appunto contrasto aperto, voluto da Gesù, perché poteva, tanto è vero che poi fa anche il miracolo di guarirlo, come dice qui il testo. Così, a me sembra che è una delle prime aperture di controversia, di giudizio con i capi religiosi, e che poi nelle altre 4 controversie continuerà lo stesso tono. Insomma, Gesù si rivela quello che è, Gesù si rivela come Dio, quindi c'è, cioè, una cosa che è bello, insomma.
Anche a me è colpito molto questa specie di svolta che c'è in questo incontro, in questa situazione, e si ha proprio la sensazione che la missione di Gesù stia prendendo corpo proprio nel progredire, nell'andare avanti, e che di fronte alle varie situazioni prende la consistenza e prende una fisionomia sempre più adeguata a quella che sarà la missione di Gesù. Fino adesso Gesù aveva anche detto: io sono venuto per predicare, sono venuto per questo, e l'ha fatto nelle sinagoghe, dove interpreta, insegna e dove, diciamo, tutti si sono meravigliati della sua bravura, della sua autorità. Le guarigioni le ha fatte per strada, ecco, cioè, diciamo, questo aspetto sembrava un po' parallelo da un altro, tutte queste guarigioni, per cui poi tutta la popolazione, tutta la gente corre soprattutto per questo, ecco, per essere guariti. E qui per la prima volta invece si svela come figlio dell'uomo, ecco, e la sua preoccupazione è quello di rimettere i peccati, ecco, e non c'è nessuna richiesta di guarigione, come diceva anche Gemma, ma c'è da parte sua proprio il manifestarsi come colui che rimette i peccati. E mi sembra che anche questa maturazione, questo cambiamento, questa svolta nella sua missione dipenda molto anche da quello che si è detto alcuni versetti prima, che lui si ritira in un luogo deserto e si mette a pregare, si mette in relazione col Padre. Ecco, questo cambiamento, queste svolte di Gesù dipendono proprio dal suo rapporto diretto col Padre. Ecco, si svela il Padre anche in questo modo. Ecco, si svela come figlio dell'uomo perché lui è in contatto continuo col Padre. Ecco, mi sembra che siano importanti queste sottolineature che vengono fatte nel Vangelo di Marco del suo rapporto col Padre, preghiera, ecco, che lui chiede e cerca, questo isolamento che lui cerca.
Quello che Maurizio in tutti questi anni ci ha insegnato, ad alcuni, ma poi credo che sia abbastanza sparso, ecco, questo studio getta una luce molto chiara su questo testo, di cosa si tratta. Difatti c'è il problema, è la bestemmia qui. Il problema è la bestemmia, la stessa cosa per la quale Gesù sarà condannato. Gesù non è condannato perché hanno indagato che non è il Messia. A parte il fatto che legalmente non si può condannare uno perché afferma di essere il Messia e non lo è. Non c'è nessuna indagine su questo. Gesù è condannato perché ha pronunciato una bestemmia, almeno per coloro che lo giudicano. E qui mi sembra proprio il punto. Cioè, questi scribi, di cui però Marco non precisa che tipo di scribi sono, perché non basta dire scribi, dottori. Ci sono i dottori dei farisei, ci sono i dottori dei sadducei, ci sono i dottori degli esseni, ci sono i dottori, ecco, anche della comunità di Gesù, Matteo lo dice, eccetera. Quindi, comunque, per loro questa, lo pensano, questa è una bestemmia. Perché? Perché solo uno può dire: io ti rimetto i peccati. Questo non è il pensiero di molti altri. Non è vero che solo uno può rimettere i peccati. Secondo tutta la tradizione enochica, che poi qui emerge, e chiaramente anche nei Vangeli emerge, indipendentemente da Gesù, Gesù si presenta come colui che è il figlio dell'uomo, è chiaro, ma secondo tutta questa tradizione c'è un altro che può rimettere i peccati. Nel Vangelo di Giovanni, capitolo 5, versetto 27, si dice che Dio, il Padre, ha dato al Figlio, è Gesù che parla, il potere, l'exousia, di fare il giudizio perché è il figlio dell'uomo. Il figlio dell'uomo ha il potere che gli è stato dato da Dio, che di per sé è un potere di Dio, di fare il giudizio. Chi è il giudice? Il giudice può anche assolvere, no? Come può condannare, può assolvere. Anche il figlio dell'uomo, secondo tutta questa tradizione che nei Vangeli emerge, ha il potere di rimettere i peccati, perché ha il potere di fare il giudizio. E questo mi pare il punto centrale, cioè Gesù, per Gesù, ma anche per tutti quelli che la pensano così, non ha pronunciato nessuna bestemmia. Eventualmente uno può dirgli: tu non sei il figlio dell'uomo, però questo non è una bestemmia. Se uno dice io sono il figlio dell'uomo e non lo è, dice una falsità, ovviamente, ma non è una bestemmia. La bestemmia consiste nell'attribuire a qualcun altro che non sia l'unico Dio il potere di rimettere i peccati, secondo una certa linea, come quella di questi scribi e altri anche, naturalmente, dove la distinzione fra i poteri unici di Dio e le creature è nettissima, soprattutto nella linea della legge, della Torah, è nettissima. Si può attribuire a una creatura quello che è un potere di Dio. Invece, quell'altra tradizione mostra che il figlio dell'uomo ha il potere. Per definizione è giudice e quindi ha il potere di fare il giudizio e quindi di assolvere. Sicché è chiaro che queste sono tutte presupposti della risposta di Gesù. Il presupposto è che il figlio dell'uomo ha il potere di rimettere i peccati. Il secondo presupposto è che lui è il figlio dell'uomo e l'accento principale della frase non risiede in queste premesse che, ripeto, gli scribi non la pensano così, non hanno un'altra teologia, diciamo. L'accento della frase è sull'espressione sulla terra, cioè in anticipo, perché sappiate che il figlio dell'uomo, che ha il potere indubbiamente di fare il giudizio e di rimettere i peccati, ha il potere di rimettere i peccati adesso, sulla terra, in anticipo, che definisce, come poi qualcuno di voi ha sottolineato, anche sotto questo aspetto definisce la missione di Gesù come un'amnistia, come un perdono che Dio offre a tutti i peccatori, a tutti quelli che davanti al giudizio non potrebbero sostenerlo il giudizio, sarebbero condannati, offre loro il perdono. In anticipo, qui, oggi, sulla terra, il giudice, ecco, sulla terra anche adesso ha questo potere, non soltanto nel giudizio finale, ma fin da ora. E ripeto, questa mi pare molto coerente poi anche con altre visioni che non si richiamano direttamente al figlio dell'uomo, ma che noi troviamo soprattutto in questo tempo pasquale, dove la missione di Gesù, il frutto della sua morte e risurrezione, è proprio il perdono dei peccati. Ecco, continuiamo a raccomandare la salvezza, a raccomandare a Dio nel nome di Gesù la salvezza del mondo. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci. Preghiamo perché lo Spirito Santo doni alla Chiesa una fede capace di intercessione e di presentare davanti al Signore le infermità di tutti gli uomini. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Invochiamo con tutta la fede il dono della pace, il miracolo della pace, perché il Signore pieghi i cuori dei potenti a servire la sua volontà di pace e di giustizia, perché disarmi le mani dei violenti. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
E preghiamo per tutti gli uomini che patiscono la mancanza di pace, per quanti subiscono violenza, oppressione, dolore e morte. Preghiamo per tutti quelli che sono schiavi, che sono tenuti in situazione di umiliazione, di subordinazione, di schiavitù, di miseria, perché il Signore li difenda. Soprattutto preghiamo per i più piccoli, i più quelli che non hanno voce. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Ancora preghiamo perché la parola del Signore possa raggiungere tutti gli uomini, perché tutti possano conoscere il nome che il Padre ha dato agli uomini per essere salvati. Preghiamo per i missionari, per tutti i cristiani, per le minoranze cristiane, per la loro testimonianza, per la loro forza di fede. Preghiamo. Preghiamo anche per noi, perché anche a noi il Signore conceda una carità secondo il suo cuore, capace di presentare ogni giorno nella sua Eucaristia le necessità di tutti gli uomini. Preghiamo.
Preghiamo per la mamma di Paolo di Monte Tauro, che il Signore ha chiamato a sé per le esequie che ci saranno oggi, e preghiamo anche per Paolo per la sua prossima ordinazione in Albania. Preghiamo.
Preghiamo tenendo molto presente il messaggio evangelico di Gesù, perché possiamo davvero invocare per i nostri nemici e benedire coloro che maledicono. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore,
perché non si estenda il conflitto in Medio Oriente, per i nostri fratelli che sono là, in Palestina e anche in Giordania. Preghiamo. Ascolta, Dio, questa preghiera che noi ti rivolgiamo nella fede del Signore risorto. Egli vive e regna per tutti i secoli dei secoli.
Amen.